Io sono Alessia Calvagno, qui su RWS e con me la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah, benvenuta.
Grazie Alessia.
Allora, Deborah, si avvicina la festa del papà, il 19 marzo si celebra appunto la festa del papà e oggi parliamo perciò di padri. Partiamo proprio dall'inizio, Deborah. Quando la coppia comunica ad amici e parenti di aspettare un bambino, spesso le attenzioni si concentrano tutte sulla donna che ovviamente dovrà affrontare tanti cambiamenti, lo sappiamo, anche nel corpo, e sicuramente è importante far sentire quindi alla donna la propria presenza. Ma anche gli uomini, Deborah, si trovano comunque ad affrontare delle trasformazioni, insomma inizia questo nuovo percorso.
Sì, questa è la trasformazione dell'uomo, diciamo che storicamente non è stata mai considerata troppo, cioè quando si parla di genitorialità, soprattutto di comunicazione, proprio della prima fase, si è, come dicevi tu, concentrato unicamente sulla donna, come se la figura paterna fosse un di più, no? Un qualcosa di
accessorio.
Accessorio, esatto, opzionale, cioè un qualcosa che sì, ok, c'è, però fino a una certa. Invece il focus è sulla madre. Ed è una cosa bella che invece adesso veramente si sta attenzionando e si sta valorizzando la figura del padre, perché anche l'uomo affronta, no? Delle trasformazioni che sono poi fisiologiche, no? Che fanno parte dell'identità, perché il suo essere uomo, essere marito, essere compagno si trasforma e diventa marito, compagno, ma diventa anche un papà, e questo è stato sempre prima sottovalutato ed è un peccato, perché poi viene anche sottovalutata e minimizzata la figura proprio paterna in generale, che è importantissima invece.
Ecco, quindi tra poco vedremo anche perché, insomma, avremo modo di parlare anche di questo. Poi ecco, un'altra cosa che può succedere ai papà, ai neopapà, è quella di pensare di non contare nulla, perché magari l'attenzione della partner può essere tutta sul bimbo, sulla bimba, magari ci si potrebbe sentire messi da parte. E sentiamo parlare per esempio di depressione postpartum, ma potrebbe sopraggiungere anche nei padri, insomma, un momento di depressione correlato proprio alla nascita del figlio o della figlia.
Sì, perché è una ridefinizione del sé, come anticipavo poc'anzi, la mia identità che prima era quella di lavoratore, io parlo al maschile perché chiaramente stiamo analizzando la figura, certo, del padre, no? Che è quella di lavoratore, è quella di figlio, è quella di compagno, è quella di collega. A questo si aggiunge l'identità paterna, con tutti gli enigmi di un ruolo che di fatto la persona non conosce. Ecco perché è una fase molto 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 delicata, è un turbinio di cambiamenti, di emozioni e di responsabilità che vanno gestite. Piccola precisazione, è anche culturale, perché diciamo la nostra cultura poi investe molto, purtroppo mi permetto di dire, su questa forma di sull'uomo che deve necessariamente essere una persona, deve avere necessariamente le spalle larghe, no? Utilizzo questa espressione, deve necessariamente essere in grado di gestire, essere in grado di avere tutto sotto controllo, essere forte, non può permettersi un uomo dal sociale, sappiamo perfettamente che così non è, di vacillare nelle emozioni, di avere titubanze, di ridefinirsi e di entrare in crisi. Ma di fatto il fatto che stia arrivando nella famiglia una nuova persona è motivo di ridefinizione di tutto l'assetto familiare e anche personale. Ecco perché poi si parla anche di depressione, di momenti, insomma, di particolare fragilità anche nell'uomo.
Certo, e leggendo insomma delle esperienze di alcuni papà sui social, sul web, insomma, qualche papà parlava anche delle emozioni che travolgono anche appunto i padri, non solo le madri, ma proprio anche del pianto, no? Che a volte quel pianto appunto di emozioni che a volte può sopraggiungere, anche del fatto che quando nasce il bambino si pensa continuamente al bambino, alla bambina, come sarà, no? E a volte attribuiamo questi pensieri solo alle madri, o anche le emozioni, il piangere, no? Di commozione, solo tra le madri, ma anche i padri possono provare le stesse cose.
Certo, certo, assolutamente. Vedi anche l'espressione che hai utilizzato tu, no? Anche i padri possono, no? Hanno questa opzione, cioè anche loro possono piangere. Che è molto normale, perché è fortemente culturale questo, Alessia. Sì. Il fatto che, come se uomo e donna sono simili, ma fino a una certa. In realtà la genitorialità, ecco perché è molto bello parlare di sì, di maternità, sì, di paternità, ma di genitorialità. Essere genitore è qualcosa che riguarda il papà, che riguarda la mamma, che riguarda entrambi, ed è molto interessante questo, perché come se li mette allo stesso livello di fatto, no? Quindi è capaci di provare le stesse emozioni, capaci di provare la stessa intensità emotiva, le stesse paure anche. Questo li unisce, è molto bello anche per questo,
sì,
come
sì,
coppia.
Sì. È vero, quindi sia padri che madri possono, ecco, abbandonarsi al pianto e alle emozioni, ecco, quindi
possono essere coppia e anche in questo legarsi, certo, anche nella fragilità.
Certo, è vero, questo è importante. Allora, tra poco continueremo ancora a parlare di questo tema, sempre insieme alla dottoressa Deborah Zombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo qui con noi la dottoressa Deborah Zombarresi, psicologa e psicoterapeuta, e stiamo parlando proprio di padri. Allora, Deborah, il ruolo del padre si è evoluto, è cambiato nel tempo. Allora, qual è oggi il ruolo del padre?
Allora, da sempre, perché io parto sempre un po' dal passato per arrivare al presente, no? La paternità era legata più all'aspetto normativo, no? Una delle classiche frasi era: ah, mamma mia, se lo sa tuo padre, perché il padre era quello che definiva le regole,
sì,
e non erano contestabili. Oggi questo non c'è. Oggi il ruolo paterno è, per fortuna se vogliamo, non legato all'affettività, e ruolo che prima era più dato all'accoglienza materna, la mamma che ti dà le coccole, l'affetto, il padre no. Oggi c'è equità da questo punto di vista, cioè si fa molto leva su questo, no? Il padre e la madre come entrambi i ruoli che si interfacciano, che si interscambiano e che danno un'affettività sana ed equilibrata al bambino, no? Che poi sarà il futuro adulto, no?
Certo.
E questo è molto importante, perché dà anche una certa dinamicità nei ruoli, nella genitorialità, no? Maternità e paternità, che mostrano, palesano un'identità di tipo dinamico, un'interazione, e questo è anche molto significativo anche per la coppia, perché non c'è un ruolo rigido, ma c'è una relazione, ci si confronta per l'educazione. Questo è molto importante, Alessia, perché è fondamentale che entrambi i genitori nel modello educativo seguono una linea comune, e quindi anche qui c'è un'interfaccia, c'è uno scambiarsi, e che fa parte della relazione, no? Questo è molto,
certo,
bello.
Sì. Sì, sì, è vero. E il dialogo, importante il dialogo. E ogni situazione debole a sé, però in generale, ecco, quali possono essere i consigli per i papà perché possano costruire con i propri figli un buon rapporto?
Allora, è importante riuscire ad ascoltare il proprio figlio, la propria figlia, ma è importante anche a lei riuscire a sintonizzarsi nel bambino, passare del tempo con lui, giocate tantissimo con i vostri figli, perché è da lì che loro passa, l'educazione passa anche dal gioco, no? L'affetto, dicevamo prima, no? Quello che è importante per i papà, no? È la cosa bellissima della paternità oggi, è questo coinvolgimento del padre, no? Anche nel trasmettere affettività, affetto al proprio figlio. Ecco, giocare, passare del tempo di qualità con il proprio figlio riesce anche a far passare questo. Il figlio si sente amato quando il genitore passa del tempo di qualità con lui, gioca con Barbie piuttosto che col camion, eccetera eccetera, no?
Magari questo può essere anche, diciamo, può essere una buona base, diciamo, poi per il periodo un po' più complicato, quello dell'adolescenza, cioè per riuscirsi a fidare di più del papà.
Allora, l'adolescenza è un periodo comunque di break, cioè in cui di base, Alessia, io come adolescente ho bisogno di definire il mio sé, quindi mi costruisco la mia individualità, quindi avviene comunque uno stacco. Però se io in età infantile, comunque i miei genitori hanno investito molto tempo di qualità con me, questa frattura che avviene ed è necessaria affinché comunque la mia personalità si formi, il mio pensiero si formi e sia un pensiero indipendente, ma io so che mamma e papà, perché l'ho già sperimentato prima tanti e tanti anni fa, ma anche nel continuo, che mamma e papà sono due basi sicure, cioè sono due persone sulla quale io potrò e ho potuto contare, ma posso contare e potrò contare sempre nella vita. Quindi io mi sono sganciato da adolescente verso l'esplorazione, verso le nuove esperienze, ma occhio, perché se faccio scontro su qualcosa, se c'è un'esperienza negativa, vado da mamma e papà. So che quello è un posto sicuro, è un luogo accogliente, non è un posto normativo in cui mi sento scomodo o in cui c'è qualcuno che non ha saputo, che non intercetta i miei bisogni.
Ecco, quindi ascolto e tempo da passare insieme sono fondamentali.
Sì. Sì, sì, sì. Anche, sai, parlavo prima quando parlavo di ascoltare, spesso questo è un punto sul quale poi come genitori bisogna lavorare. Io mi faccio un'idea come genitore, un'idea di come deve essere mio figlio, e poi mi dispero perché mio figlio è molto diverso rispetto a come io l'avevo immaginato, perché io magari vorrei un figlio più che mi stesse più vicino, invece mio figlio magari gli piace girare il mondo, sto facendo un esempio, sì, no? Sì, sì. Ecco, è importante riuscire ad accettare le diversità del figlio, è importante che riuscire a capire anche ma come vuole essere amato mio figlio, e capire anche qual è il momento in cui mio figlio ha bisogno di alcune attenzioni, quando ha bisogno invece di esplorare, e questo non va fatto pesare al figlio, perché è rispetto. Vedi, nella relazione poi si apprendono tante cose, Alessia, certo. No? Capire anche gli spazi, quando è bene avvicinarsi e quando è bene invece distanziare, perché è più funzionale lasciare andare, no?
Ecco, quindi ascolto, dialogo e tempo da passare insieme sono davvero fondamentali. Allora io ringrazio la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, per questi consigli di oggi, e alla prossima, Deborah.
Grazie, Alessia.